Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Ho riflettuto molto spesso sulla nostra rigida ricerca. Mi ha dimostrato che ogni cosa è illuminata dalla luce del passato. È sempre lungo il nostro fianco. Dall'interno guarda l'esterno. Come dici tu, al rovescio. Johnson, in questo modo io sarò sempre lungo il fianco della tua vita. E tu sarai sempre lungo il fianco della mia. Le nostre famiglie saranno con noi e le famiglie delle nostre famiglie. Tuo nonno e forse, in qualche modo, anche mio nonno.
E all'ultima scena del film Ogni cosa è illuminata, da romanzo di Jonathan Safran Foer, raccontata con la voce di Alex, il traduttore piuttosto maldestro che accompagna l'americano Jonathan alla ricerca degli antenati. Torneremo in Ucraina tra poco per parlare con Igor del suo fumetto Quaderni ucraini, uscito da Mondadori. Intanto Wanda ha pubblicato Interrogative Mood, un libro tutto fatto di domande, incessanti, bizzarre, banali, contorte, sfacciate, curiose. Migliaia di domande per quasi 140 pagine e un punto interrogativo in copertina. Lo ha scritto un americano, si chiama Paget Powell, nato in Florida nel 1952, abbastanza cresciuto per non essere un nativo digitale, quindi il giochetto non l'ha imparato su internet. Infatti all'inizio del libro mette quattro versi interrogativi di Walt Whitman, uno tra i grandi poeti dell'Ottocento americano. Le radici dell'esperimento, che all'inizio irrita ma dopo un paio di pagine diventa irresistibile, vanno ricercate piuttosto nell'avanguardia, nel sogno di un libro che cambia a seconda di chi lo legge. Un po' come i 100.000 miliardi di poesie di Raymond Queneau, un volume tagliato a striscioline con i versi da ricombinare a piacere. Le radici dell'esperimento stanno nel sogno di un libro che impone al lettore di collaborare facendo la sua parte. Le risposte che diamo alle domande formano infatti un libro parallelo, diverso per ognuno di noi. Una piccola autobiografia sentimentale fatta di risposte a questioni a volte intelligenti, a volte assurde, sempre originali. Viene voglia di annotarle a margine queste risposte e poi di confrontarle con quelle delle persone che conosciamo. Interrogative Mood è un libro gioco di società, molto più rivelatore e maniacale del questionario di Proust.
Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. They dropped something on the road. She picked it up. And cultural revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began.
Io penso che il disegno sia una cosa che accompagna l'uomo dall'alba dei suoi tempi, diciamo, quindi forse era anche per me lo strumento più naturale. Io sono uno che racconta le storie con i disegni. Il libro è nato in una maniera quasi accidentale. Io sono andato in Ucraina per fare un libro sulle case di Anton Chekhov. Volevo raccontare Chekhov attraverso le sue case, e c'era la famosa Biela Dacia che lui ha sognato per tutta la vita in Crimea. Però per questioni di trasporto proprio pratiche sono arrivato a nord, a Kiev, e dovevo attraversare tutta l'Ucraina. Poi, come sono arrivato, ho cominciato a stare lì qualche giorno, a vedermi le cose che avevo intorno, e ho sentito questa specie di grande malessere esistenziale, un dolore molto forte. È un popolo molto bello, quello ucraino, che poi avrei imparato ad amare, diciamo, ma è molto evidente per chi arriva dall'Occidente ricco, è molto evidente, è uno stato molto forte di disagio, così. Quindi man mano, mentre io viaggiavo e attraversavo l'Ucraina da nord a sud, mi sono detto che forse avrei dovuto raccontare quello che vedevo. E quello è un libro durissimo, perché in realtà è quello che ho visto, era duro. Ho cercato di restituire anche l'umanità di tutto questo, però è un libro che racconta storie vere. È un libro che poi è nato da interviste di persone che io fermavo per la strada, a cui chiedevo di raccontarmi come avevano vissuto durante l'epoca dell'Unione Sovietica e che cosa era la loro vita oggi, naturalmente. E quindi lentamente sono venute fuori delle storie piccole. Per me le storie piccole, le storie di tutti noi, sono la chiave per capire anche le storie grandi, la storia con la S maiuscola.
Stiamo parlando con Igor Tuveri, in arte Igort. I suoi quaderni ucraini sono appena usciti da Mondadori. È un reportage a fumetti, più duro, più impressionante di qualsiasi reportage fotografico. Si parla di Stalin, si parla della grande carestia degli anni 30, si parla di giornalisti americani che scrivono «Gli ucraini sono ben nutriti». È una storia agghiacciante e poco conosciuta, a partire dal termine che gli ucraini usano per indicarla.
Holodomor o Golodomor vuol dire morte indotta per fame, praticamente. È un neologismo che gli ucraini hanno inventato per parlare di quella carestia particolare, cioè di quella che fu una carestia artificiale, cioè creata con il sequestro sistematico di tutto il grano, di tutto il raccolto, di tutto il cibo, anche addirittura nelle case e nelle proprietà, appunto, dei contadini, per in realtà piegarli alla collettivizzazione. È una storia terribile del nostro secolo, poco conosciuta, e anche poco conosciuta per delle ragioni storiche precise. La Russia ha vinto la guerra e ha potere di veto nell'ONU, quindi non può essere riconosciuto come un genocidio, che in realtà ha portato alla morte tra 7 e 10 milioni di ucraini nel giro di un biennio, tra il 32 e il 33. È una specie di lutto non sublimato, che era proibito parlarne, c'era come pena la fucilazione o la deportazione in Siberia, infatti milioni di ucraini sono finiti in Siberia. E questa cosa era una cosa che io sentivo, non sapevo esattamente che dimensioni avesse. Poi, incontrando le persone per la strada, parlando, chiedendo loro di raccontare, quando arrivavano, diciamo, a questo punto, che in realtà aveva marcato i primi anni della loro vita, io ho intervistato delle persone che avevano più di 80 anni anche, veniva fuori questo dolore immenso, questa specie di battesimo della morte. Vedere le loro famiglie, i loro amici, bambini morire uno dopo l'altro, avere a che fare con una realtà così dura, marca le persone per tutta la vita. E questa è una cosa che mi è sembrata così evidente e che cercavo di raccontare, cercando appunto di vedere le cose, l'esistenza di queste persone sfilarmi davanti agli occhi mentre parlavo con loro. È un libro che è nato come una reazione. Io non sapevo come reagire a questa sensazione, questo sentimento di malessere, e l'unico mio strumento era quello di provare a disegnare per raccontarlo, e non era facile neanche questo. Infatti ha ragione, è diverso dai miei altri libri, questo è un reportage, quindi dovevo avere a che fare con storie vere. Quando si raccontano storie vere e si ha l'impressione di non riuscire a esprimere abbastanza quello che si è vissuto, quello che si è sentito, quello che si è percepito. È terribile perché quando un romanziere deve rifare una parte di una storia che sta raccontando, inventa. Lì invece il patto con il lettore è che io non inventassi, che io riportassi quello che avevo sentito, e quindi ho dovuto rimparare, diciamo, a raccontare, capire dove non funzionava, però sempre nei limiti di quello che mi avevano raccontato. E adesso sto facendo il secondo volume, che si chiama Quaderni russi e siberiani, che appunto è la seconda parte di questo lungo viaggio. Sono stato quasi 2 anni tra Ucraina, Russia e Siberia.
Tra gli altri libri di Igor, ricordiamo 5 è il numero perfetto, che uscì da Rizzoli. Igor è lo pseudonimo di Igor Tuveri, che è nato a Cagliari nel 58 ed è un disegnatore di fumetti molto più famoso in Francia e in Giappone di quanto non lo sia in Italia. È tradotto in 7 lingue, ha fondato e dirige la Coconino Press, maggiore casa editrice di romanzi a fumetti italiana. Se non vi piace dire romanzi a fumetti, se vi sembra poco nobile, c'è sempre la formula arte sequenziale. Tra l'altro la Coconino Press è appena stata acquistata dalla Fandango. Entriamo ora nella fabbrica del fumetto. Tutti più o meno sappiamo, crediamo di sapere come si scrive un romanzo o un racconto, perché magari qualche volta ci abbiamo provato. Non sappiamo però come funziona un reportage a fumetti, come lo si costruisce.
Era proprio questa la sfida, cioè cercare di capire come farlo, perché era la prima volta che io provavo a raccontare delle storie vere e praticamente partivo dalle interviste. L'idea era, sì, io giravo con la mia interprete che proprio per la strada, e lei mi diceva questo, e fermavamo una persona per quello che mi sembrava dal viso, dalla postura, che potesse essere una persona che aveva delle cose da dire, ma così in maniera del tutto intuitiva. E poi c'erano una serie di domande che avevo preparato, facevamo queste domande e io nel frattempo filmavo l'intervista. Che questo potesse diventare un racconto interessante era tutto da vedere. Era la parte più difficile e anche più complessa del lavoro, più che disegnarlo, era proprio la parte che doveva essere messa a verifica. Una volta fatta l'intervista andava sbobinata, come fate voi giornalisti, e poi andava stesa in una specie di storyboard. E vedere se funziona, se non funziona, se soprattutto se è onesta, per me questa era la chiave. Il patto con me, tra me e me, era quello di non usare effetti speciali, non si può, è proibito quando stai raccontando una storia vera di una persona che ha avuto un'esperienza così forte, un'esperienza così anche brutale, è molto importante cercare di essere il più trasparenti possibile, il più semplici anche per far parlare la storia. Questa era la sfida e anche la difficoltà.
Quando invece la storia è una storia di finzione, come si procede?
No, quando è una storia di finzione il meccanismo è diverso. Si tratta di essere sempre onesti, nel mio caso, cioè io sono figlio di Chandler. Chandler diceva sempre che bisogna essere molto onesti nel raccontare, però nel mio caso io lavoro molto con la memoria, quindi il mio amico Jean-Louis Floch, che è un disegnatore francese, mi diceva: ma come, che senso ha che tu parli di una storia di un bambino giapponese? E io raccontavo attraverso la storia di un bambino giapponese invece come io ho scoperto il ghiaccio, qual è stato il mio rapporto con i miei nonni, eccetera. La narrazione è metafora sempre, però ci sono diverse porte per entrare in questa stanza del racconto, diciamo.
Igor, perché secondo lei in Francia e nel resto del mondo le graphic novel, i fumetti sono tanto apprezzati e invece in Italia sono ancora in serie B?
Ma c'è una cultura antica. In Italia il fumetto è legato alla produzione da edicola, invece in Francia il fumetto è qualcosa che è più di casa, diciamo, nelle librerie. Questo ha generato anche un atteggiamento diverso nei lettori, in chi fruisce. Per questo è nata anche la definizione artificiosa, diciamo, di graphic novel, che ha un senso molto preciso. In Italia, quando si dice che uno fa fumetti, la domanda immediatamente successiva a questa affermazione è: che personaggio fai? Perché in Italia si è molto legati alla tradizione seriale. È un po' come le serie televisive, il fumetto da edicola. Mentre invece in Francia, se uno fa un libro a fumetti, fa un libro a fumetti, che è come un romanzo, cioè non è detto che debba avere un sequel o un prequel, è un libro. In Italia si fa fatica, io lo dico anche ai distributori dei miei libri, basta vendere questo libro dicendo che è semplicemente un libro, è solo questa la cosa. Ci si misura con il racconto, poi io scrivo anche delle sceneggiature o dei romanzi senza le immagini, sono semplicemente delle tecniche di racconto diverse, così come fare un reportage o un fumetto, appunto, che prende spunto dalla realtà o dalla memoria, insomma.
Lei fa anche il musicista o sbaglio?
Sì, faccio anche il musicista. Mio padre era compositore, quindi è una specie di arte ereditata. La musica era in casa. Io faccio musica da quasi 30 anni e ho fatto diversi album. I miei primi produttori musicali erano gli Yellow, che sono musicisti svizzeri di grande prestigio. Sono bravissimi, io li amo molto, sono Dieter Meier, che è il leader di questa band, è un dadaista che ha prestato la musica con una visione estremamente affascinante della musica come racconto, forse anche per questo mi intrigò molto avere a che fare con lui. Ultimamente lavoro con dei musicisti napoletani, si chiamano Lo Cicero. Creiamo tutta una serie di narrazioni legate, che sono delle canzoni, ma che appunto contemporaneamente danno un certo, come dire, peso anche al racconto. E per me la musica è uno dei linguaggi, diciamo, più importanti, che mi affascina e che mi interessa come modo di raccontare delle storie attraverso anche i suoni. I suoni sono legati molto alla memoria, sono evocatori di molte situazioni anche visive grazie al cinema.
La musica si fa in gruppo, lei la fa in gruppo, mentre invece Quaderni Ucraini è tutto suo, nel senso che spesso ci sono graphic novel o fumetti che vengono dall'estero in cui uno si occupa dei colori, uno si occupa della sceneggiatura, per così dire, cioè dell'impianto, un altro si occupa dei disegni. Invece Igor mi sembra un one man show, o sbaglio?
No, mi piace anche collaborare, ho fatto un libro con Massimo Carlotto, adesso abbiamo ritradotto un libro che io amavo molto, che erano tutte le lettere di Raymond Chandler, l'abbiamo fatto con Sandro Veronesi, mi piace collaborare. Poi ovviamente anche nella musica questo, essere sinceri è un gesto molto privato, quindi bisogna trovare gli spazi, far uscire, diciamo, anche quello che sia dentro in maniera il più profonda possibile. Ecco, questa è la ginnastica che non è sempre molto facile, però anche lavorando con gli altri, io ho lavorato molto in Giappone, ho abitato in Giappone e lì ho imparato, è stato come una specie di iniziazione, ho imparato a capire anche l'importanza e la bellezza del lavoro in equipe. Il primo disco l'ho fatto da solo, d'altra parte, e poi dopo si cambia, si prova, sono tante le possibilità.
I Quaderni Ucraini di Igor li trovate in libreria, editi da Mondadori. La sua musica, eccola.
Stop. Walk. Stop. Breath. Love. Black eye. What eye. To follow the line, I'm afraid to stand behind. Oh yes, I remember you. Hello, can you hear me call?
Abbiamo girovagato tra storie di vita e tra domande grandi e piccole. Vi volevo segnalare, stando in tema, un libro di Jacques Chessé, lo scrittore di Payerne, scomparso nel 2009. Un libro semplicissimo e potente, se ricordiamo la banalità del male evocata da Hannah Arendt. Un libro su una tragedia ai tempi del nazismo. Cresce l'odio contro gli ebrei, il meccanico del villaggio sceglie una vittima a cui dare una punizione esemplare. Jacques Chessé allora era un bambino, molti anni dopo incontrerà e affronterà in un caffè il mandante dell'omicidio. Un ebreo come esempio è breve, sono 70 pagine, ma memorabili e agghiaccianti. Il libro è appena stato pubblicato da Fazzi. Nella Bourg, Biblioteca Universale Rizzoli, esce invece Frank Sinatra a Il raffreddore di Gay Talese, che imparò ad ascoltare le storie e le vite degli altri, mentre nella sartoria dei genitori, che erano nati a Catanzaro e si erano trasferiti nel New Jersey, ascoltava i discorsi delle clienti. E ancora adesso Gay Talese non si mette a scrivere se non vestito con un cardigan e una sciarpetta di seta. Quando la Paris Review gli chiede un manoscritto, lui esibisce il cartoncino che sta nelle camicie fresche di negozio, fitto di appunti scritti con pennarelli di vari colori. Tra gli intervistati, oltre a Frank Sinatra, appunto raffreddato, Joe DiMaggio e Peter O'Toole. Tra le righe, l'apprendistato di un grande reporter. Serve solo una regola, spiega Gay Talese. Chiedere sempre a chiunque cosa stavi pensando mentre facevi quella certa cosa. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.